Newsline di Controradio, notiziario regionale.
12.45, partiamo da Prato quest'oggi perché ci sono ancora tensioni e traffici illeciti nel carcere della Dogaia di Prato. L'episodio più grave a fine febbraio, con una rivolta scoppiata nel campo da calcio durante un tentativo di lancio di droga dall'esterno. Una scena che riporta alla memoria le carceri di decenni fa. Sentiamo il servizio di Giorgio Bernardini.
Le grida improvvise sul campo di calcio della casa circondariale, gli agenti che corrono verso il muro di cinta. Dall'esterno due giovani lanciano tre involucri oltre la barriera di cemento, dentro una sessantina di detenuti che si muovono compatti, si accalcano, fanno scudo. In pochi istanti la tensione esplode e purtroppo non è la scena di un vecchio film. Si tratta di un episodio avvenuto ancora una volta alla Dogaia, il carcere di Prato, solo qualche giorno fa, il 28 febbraio, intorno alle 13.15. La procura di Prato racconta che in quei minuti un ventenne tunisino e un 19enne italiano vengono sorpresi mentre cercano di far arrivare droga all'interno del carcere, lanciando i pacchetti verso il campo sportivo della sesta sezione. Quando la polizia penitenziaria interviene per recuperare gli involucri, scatta la rivolta. Secondo la procura, circa 60 detenuti, in larga parte di nazionalità albanese, si coalizzano, impediscono le perquisizioni e, approfittando della carenza di organico, mettono in difficoltà gli agenti numericamente inferiori. Un episodio che per gli inquirenti dimostra come alcuni gruppi siano in grado di condizionare la vita all'interno dell'istituto, ma come si sa non è un caso isolato. Ecco altri particolari della vita gestita dalla criminalità alla Dogaia. Il 13 febbraio era stato intercettato un pacco postale con cocaina hashish nascosti tra fette di salame. Il 20 febbraio all'interno del muro erano stati trovati stupefacenti insieme a un cellulare e una chiavetta per collegarsi a internet. Dopo i fatti, nel 28 febbraio le perquisizioni nelle case dei due giovani hanno portato al sequestro di altra droga. Il ventenne tunisino è stato arrestato e si trova ai domiciliari. Nonostante i ripetuti interventi degli ultimi mesi, la Dogaia resta al centro di un sistema di traffici che attraversa le sue mura. E quell'immagine del campo da calcio trasformato in un teatro di scontro racconta più di ogni altra cosa la tensione che si respira dentro il carcere di Prato.
Questa mattina in Palazzo Sacrati Strozzi, in Piazza del Duomo a Firenze, la sede della Presidenza della Regione, l'iniziativa Tutelare il Lavoro, Contrastare lo Sfruttamento, organizzato dalla CGIL della Toscana e dalla Regione Toscana. Tra gli altri, oltre al Presidente Gianni, Luca Tescaroli, appunto il Procuratore di Prato, e Maurizio Landini, il Segretario Generale della CGIL. Linea in diretta a Chiara Brilli. Buongiorno Chiara.
Buongiorno Raffaele, partiamo subito con una dichiarazione di Tescaroli, procuratore della Repubblica a Prato, su quanto ci ha raccontato Giorgio Bernardini. È una situazione estremamente difficile, stiamo lavorando. Lui ha risposto alle domande dei giornalisti a proposito della rivolta del 28 febbraio scorso nel carcere pratese. Tescaroli ha parlato a margine di questa iniziativa, tutelare il lavoro, contrastare lo sfruttamento, ha detto giusto questo, ricordando il comunicato che ha diffuso e che ci ha raccontato Giorgio. Mentre c'è stata una volontà di sostenere e anche in qualche modo valorizzare quello che è stato il progetto Soleil al centro dell'evento, che ha visto la partecipazione anche del segretario Landini, dall'emersione alla presa in carico sociosanitaria, lavorativa e abitativa per un'effettiva liberazione dallo sfruttamento. Questo è l'obiettivo di Soleil, progetto con cui la regione ha puntato a creare un'alleanza tra istituzioni, sindacati, terzo settore, in particolar modo nei settori economici diversi da quello agricolo, più esposti all'incidenza del lavoro irregolare, come ad esempio il comparto moda e dei servizi. Grazie a questo progetto sono state messe in campo azioni anche di prevenzione e controllo per l'emersione dei fenomeni di sfruttamento. Il presidente Gianni ha annunciato che, dati i risultati e gli obiettivi, ne vorrà fare una legge regionale. Ricordiamo che Soleil è acronimo di Servizio di Orientamento al Lavoro ed Empowerment Interregionale Legale, finanziato con 4.750.000 euro grazie alle risorse del PIN Inclusione 2021-27, e proseguirà fino a settembre 2026. Per il momento è tutto, a te la linea.
Sempre in Toscana quasi il 5% è sotto la soglia di povertà assoluta, numeri migliori rispetto alla media nazionale che è del 6,2%, ma che negli ultimi 15 anni hanno visto raddoppiare le famiglie che vivono in povertà assoluta. E quanto emerge dal nono rapporto Povertà e Inclusione Sociale, realizzato dall'Osservatorio Sociale della Regione Toscana, presentato a Firenze, crescono anche le persone che vengono intercettate dai centri di ascolto della Caritas. Chiara Billi ne ha parlato con Maurizio Mori, direttore della Caritas di Firenze.
Viene fuori le dimensioni multiple della povertà, che è particolarmente aggressiva, le disuguaglianze che che attaccano le famiglie. Direi un dato che ci deve far pensare che anche chi ha un reddito, quindi chi lavora, chi ha una pensione, fa fatica. Quindi anche sui salari bisogna fare un ragionamento, perché anche un reddito probabilmente non basta ad avere una vita dignitosa, a coprire i bisogni che consideriamo essenziali per una buona vita.
Dal rapporto si evidenzia come siano cresciute anche le persone intercettate proprio dai centri di ascolto della Caritas. Che tipologia di bisogni state raccogliendo?
Allora, sì, sono state incontrate quasi 30.000 persone, il dato è regionale. Abbiamo notato che purtroppo c'è una cronicizzazione della povertà, nel senso che più del 40% di chi si rivolge a noi è da più di 6 anni che si rivolge a noi. Quindi significa che probabilmente alcune volte viene fatto un lavoro sugli effetti e non sulle cause. Direi il problema più grosso sul quale dobbiamo tutti i giorni confrontarci è quello dell'abitare. Abbiamo visto che c'è un abbassamento dell'età delle persone che si rivolgono a noi e c'è un grande aumento delle donne in questa fascia. Quindi su questi dati dobbiamo fare una riflessione. Se non stipuliamo delle alleanze forti tra il mondo del sociale, tra il terzo settore, tra l'istituzione, tra le imprese, tra i sindacati, tra i territori, tra le comunità, da soli non riusciamo più a far niente. Quindi costruire una comunità che sia una comunità che insieme fronteggia i problemi credo sia una delle sfide del nostro tempo.
Il restyling dello strado di Firenze Artemio Franchi è corsa contro il tempo per montare le travi che dovranno reggere le gradinate della curva Fiesole e la copertura. La trave che aveva dato segnali di disallineamento nei giorni scorsi è tornata alla base per le verifiche del caso. Nel frattempo la domanda è se verranno rispettati i tempi previsti per il termine dei lavori. Sentiamo i dettagli nel servizio di Domenico Guarino.
Eppur si muove, disse Galileo della Luna. Sì, ma quanto? Ribattono i fiorentini parlando dello stadio Franchi dopo che il disallineamento della seconda trave predisposta per reggere le gradinate della nuova curva Fiesole e la relativa copertura ha costretto i lavori all'ennesimo stop. Si saranno allungati i tempi del già fitto cronoprogramma? Palazzo Vecchio minimizza e sottolinea che mentre l'elemento 2 veniva riportato alla base per le modifiche del caso, i lavori sono comunque proseguiti ed ora le travi montate sono 3 su 9. Di fatto la corsa è contro il tempo. Questa fase di montaggio dovrebbe essere conclusa entro fine marzo, poi entro agosto gli elementi della copertura a completare le gradinate, ma soprattutto la corsa è per rientrare nel novero dei 5 stadi Euro 32. Roma e Torino sponda Juve sono già sicure, il nome Azza di Milano sta accelerando i tempi e così pure obiettivo per tutti come per Firenze finire entro il 2030. Rientrare tra gli stadi scelti per il campionato europeo significherebbe certo prestigio, ma soprattutto fondi ministeriali necessari come il pane per terminare i lavori del restyling. E così i fiorentini continuano a chiedersi: sì, ma quanto si muove?
È stata inaugurata oggi la prima aula natura della città di Firenze. Si trova nell'Istituto Comprensivo Galluzzo, plesso Damiano Chiesa, ed è nata grazie alla collaborazione tra WWF Italia e Fondazione CR Firenze, con la collaborazione anche del Comune di Firenze. Di che si tratta? Ce lo racconta in diretta Sandra Salvato. Buongiorno Sandra.
Buongiorno a te Raffaele. Sì, questa inaugurazione rappresenta davvero il primo passo di un progetto più ampio. Saranno infatti 5 le scuole di Firenze che grazie a WWF Italia e Fondazione CR Firenze riceveranno un'aula natura nei prossimi mesi, contribuendo così alla diffusione di spazi educativi verdi e di qualità in tutta la città. Dopo l'apertura oggi di questa aula natura, come dicevi, al plesso Damiano Chiesa, che è primaria e infanzia, saranno presto fruibili dagli studenti anche le nuove aule al plesso Nuccio, Calvino e al plesso Fanciulli, la quinta scuola in corso di individuazione. 110 milioni di investimento per un percorso che ad oggi, dal 2020, ha già interessato altre 80 scuole in Italia, contribuendo alla creazione di un modello educativo innovativo e replicabile su tutto il territorio. Ma com'è un'aula natura? Quella alla Damiano Chiesa ospita uno stagno didattico alimentato da energia solare, siepi, piante aromatiche e un giardino delle farfalle, oltre a un orto dove le classi potranno sperimentare i cicli stagionali e la cura della terra. Cassette, poi nido, mangiatoie, bat box, un albergo per insetti favoriscono davvero la presenza di questa fauna locale, trasformando l'area in un piccolo ecosistema da osservare. Poi gli arredi in legno, i pannelli informativi, una fototrappola completano questo spazio, rendendolo davvero un laboratorio en plein air che unisce educazione ambientale, sostenibilità e innovazione. È tutto a te la linea.
Grazie a Sandra Salvato. Parliamo adesso di quanto detto dall'assessore comunale all'urbanistica, comune di Firenze, Caterina Biti, in merito alla situazione dello spazio culturale instabile, culture in movimento. Ha espresso apprezzamento per le attività, ma ha detto impossibile derogare alle norme vigenti e alle prescrizioni del settore sismico. Sono prioritari rispetto della legge e la sicurezza dei cittadini. Entro la metà di marzo ci sarà un nuovo sopralluogo tecnico. Oggi siamo tornati a parlare del progetto culturale sotto il ponte del Vallungo in Dillo a Controradio con la capogruppo di Firenze Democratica Cecilia Del Re. Sentiamola.
La situazione politica è quella di un, come dire, di una lontananza rispetto ad una realtà che come dire, ha chiesto in qualche maniera di poter comprendere al meglio, quindi non di voler ottemperare alle richieste, e invece appunto non c'è stata questa volontà di dialogo. Questo anche a fronte appunto di un intervento del nostro gruppo, ma abbiamo sempre agito in squadra con Sinistra Progetto Comune, quindi siamo alternati come voci in consiglio di qualche settimana fa, come dire, e non abbiamo poi fatto né comunicati stampa né nulla, abbiamo soltanto posto il tema in aula per capire se l'amministrazione avesse contezza del rischio, l'amministrazione intesa come giunta, del rischio che correva l'associazione a fronte appunto di un'ordinanza di demolizione che era stata notificata. Quello che poi invece è seguito appunto anche a quel question time è un silenzio dalla parte politica, e invece la parte tecnica ha continuato a fare il suo corso, e quindi a dare poi 10 giorni per l'ottemperanza appena appunto la demolizione, l'esecuzione forzata del provvedimento. Ragion per cui, ecco, ci dispiace questo, perché Firenze, come abbiamo detto anche noi ieri come gruppo, non deve essere, non può essere solo la città delle grandi realtà culturali, dei grandi istituti culturali, ma è soprattutto anche la città di quelle tante associazioni culturali che operano sul territorio senza paracaduti, con coraggio, con visione. Pensate che instabile in pochi anni è riuscita addirittura per il riconoscimento del Ministero della Cultura.
Parliamo adesso di Leila Farabash, designer iraniana, esule a Firenze da 15 anni, attivista dell'associazione Donne Vita Libertà, che ha interrotto domenica scorsa un corteo pacifista sugli inganni contro l'intervento militare statunitense in Iran. Dove eravate quando il regime iraniano ha ucciso 40.000 persone, ha detto Leila, difendendo l'intervento americano e criticando quello che ha definito il silenzio dei pacifisti. Una presa di posizione che sta facendo molto discutere e che vedrà sulle nostre frequenze anche le valutazioni degli organizzatori della manifestazione. Questo nel frattempo è un breve estratto dell'intervista che lei l'ha rilasciato nei nostri studi questa mattina.
Come mai il diritto internazionale è partito ora, giorno dopo che hanno ucciso Khamenei? Dove era questo diritto internazionale tutti questi anni? Soprattutto le persone che hanno partecipato a questo corteo, organizzatori di questo corteo, che avevo comunicato diverse volte con loro, perché sono stata in collaborazione e in rapporto sempre in continuazione con loro, e scrivevo da 40 giorni che eravamo in lutto per 40.000 giovani uccisi, che mi mandavano diverse locandine, diversi eventi, avvisavo via via con dialogo che come mai non state parlando dei giovani iraniani uccisi, come mai non state organizzando nulla per far vedere quello che sta succedendo in Iran. Non hanno fatto nulla. Niente. L'atto che ho avuto io quella domenica non era una cosa per pazzia. Ho cercato di dialogare, di parlare, di spiegare quello che sta succedendo. Noi abbiamo prigionieri politici che ora sono veramente in pericolo in Iran. Sono 53.000 persone. Come mai questo diritto internazionale non parlava di esecuzioni in questi 40 giorni? Ogni giorno 20 persone. Le donne, non potete immaginare che violenza l'hanno fatto. Dove erano questi diritti internazionali? Questi sono dolori che il popolo iraniano aveva bisogno di voce, ma in questi 40 giorni c'è stato un silenzio assurdo. Ora è inutile che mi stanno scrivendo, stanno cercando di dialogare, perché io ho cercato di far capire in diversi modi. Questo non è una guerra verso popolo iraniano, una guerra verso il regime iraniano. Non abbiamo chiesto noi la guerra, ci hanno portato verso questa scelta. Abbiamo chiesto aiuto internazionale, arrivato da americani. Non posso dire al mio popolo tu devi morire perché ad alcuni in Italia o altrove per ideologia odiano americani.
Siamo in chiusura, le previsioni del tempo per domani: il cielo sulla Toscana è previsto poco nuvoloso, venti deboli, mari poco mossi, temperature le minime stazionarie, un lieve calo, le massime in aumento. È tutto, sono le 13 in punto, arriva il City Lights tra poco e poi Giovanni Barbasso con Stato Beato. Buon ascolto.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.